Buongiorno Matteo Ongaro.
Buongiorno.
Dobbiamo alzare il microfono. Eccoci qua, ci siamo. Vai Matteo, prova.
Buongiorno.
Microfono non è quello giusto. Vai. Proviamo.
Eccomi, buongiorno.
Eccoci, ciao Matteo, benvenuto, grazie per avermi raggiunto qui in studio. È il momento dunque del nostro approfondimento che ci riporta al 25 novembre del 1960. Allora, le sorelle Maria Teresa, Patria e Minerva Mirabal, tre dissidenti politiche della Repubblica Dominicana, furono assassinate per ordine del dittatore Trujillo. Nel 99 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituì la prima giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ogni anno viene celebrata proprio il 25 novembre in memoria delle sorelle Mirabal. Oggi, martedì 25 novembre 2025, noi ritorniamo sul tema, interrogandoci sul fenomeno della violenza di genere in Svizzera e fuori dalla Svizzera, perché ovviamente è una vicenda, una questione che riguarda tutto il mondo, sulle nuove forme di prevenzione e su quello che invece c'è ancora da fare.
Oggi inizia la campagna di prevenzione 16 giorni contro la violenza di genere. 16 giorni che dal 25 novembre, oggi, ci portano al 10 dicembre, che invece è la giornata mondiale dei diritti umani. Ed è una sorta di filo rosso visibile e tangibile che con concerti, tavole rotonde e workshop lega simbolicamente queste due giornate, al fine anche di stimolare una presa di coscienza su questa problematica. Io intanto do il benvenuto alle nostre ospiti, Roberta Schaller, giurista e criminologa specializzata in violenza di genere e violenza domestica. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno e grazie per l'invito.
E saluto anche Ines Testoni, professoressa di psicologia sociale all'Università di Padova, direttrice del Master in Creative Art Therapies per il supporto a persone discriminate e che ha diretto il progetto Empower. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, grazie per avermi invitata.
Grazie a lei per essere con noi oggi. Inizierei da Roberta Schaller. Qualche settimana fa in un comunicato stampa dell'Ufficio Federale per l'Uguaglianza fra Donna e Uomo si affermava che il numero di reati per violenza domestica e femminicidio in Svizzera fosse in aumento rispetto all'anno precedente e lo stesso è successo un anno prima. Si è passati dalle 19.900 vittime di violenza del 2023 alle oltre 21.000 del 2024, mentre il numero dei femminicidi è passato dalle 20 vittime del 2024 alle 22 a novembre 2025. Dunque, con un sensibile aumento anche dei tentativi di femminicidio. Ecco, Roberta Schaller, come si spiega questo aumento nonostante le numerose campagne di prevenzione?
Ma quello che succede in Svizzera, ho ancora letto ultimamente un rapporto di Amnesty International che dice che in Svizzera c'è ancora questa percezione della violenza domestica come un affare privato, quindi la si banalizza e la si tiene nascosta. Quindi abbiamo ancora questo approccio che è un fenomeno socioculturale e lo analizziamo da quel punto di vista, mentre la violenza domestica è un crimine a tutti gli effetti. Quindi su questo tipo di ragionamento abbiamo un quadro legislativo che è molto carente, non solo a livello cantonale, anche se in Ticino è notizia di ieri che è stata adottata una legge cantonale sulla violenza domestica, ma a livello federale credo che siamo uno dei pochi paesi, se non l'unico in Europa, che non abbiamo degli articoli nel codice penale specifici per la violenza domestica. E questo è un po' un circolo vizioso, perché considerandolo soprattutto un fenomeno socioculturale e non un crimine, ecco che poi tutto quello che sta attorno viene un po' a scemare, diciamo. Malgrado ci sia una forte prevenzione e ci siano comunque dei messaggi chiari, manca ancora una struttura legislativa importante e dei messaggi che dicono è un crimine, non è solo un fenomeno, ecco, culturale.
Ecco, Ines Testoni, ricollegandomi a quanto diceva Roberta Schaller, quali sono secondo lei i meccanismi psicologici e culturali che rendono così difficile riconoscere e denunciare la violenza?
la legittimazione sociale data dal senso comune, appunto, tra moglie e marito non mettere il dito, oppure i panni sporchi si lavano in famiglia. Quindi concordo totalmente con quanto detto dall'avvocata Schaller, assolutamente corretto questo aspetto. E poi chiaramente uno dei fattori fondamentali, poiché gli esseri umani sono abitano l'orizzonte che si rappresentano, non abitano un orizzonte asettico ma quello che immaginano, che cosa accade se ci sono delle carenze di carattere educativo e a livello sociale mancano queste occasioni di riflessione? È inevitabile che le persone si affidino e confidino soltanto al linguaggio privato. Bisogna portare la questione della violenza di genere e della violenza familiare, delle relazioni intime, ad essere una questione sociale. Il primo passo che permette di fare questo tipo di operazione è proprio quello dell'educazione, e in particolare dell'educazione scolastica. In Italia stiamo attraversando una fase che è particolarmente interessante, perché si sta, diciamo così, sviluppando una prospettiva genderfobica, per cui si cerca di inibire le opportunità e le occasioni della scuola affinché la scuola possa in qualche misura prendere in considerazione queste tematiche che hanno a che fare con le relazioni intime. In pratica, in Italia, un certo orientamento politico stabilisce che la questione legata alle relazioni intime deve restare nella sfera dell'intimità, cioè vale a dire della famiglia. Chiaramente finché non si riesce a fare questo salto di qualità sostanziale e fondamentale, diventa molto difficile riuscire a fare una prevenzione autentica, perché dobbiamo pensare che esistono dei codici impliciti che vengono trasmessi a livello generazionale da millenni, e questi codici impliciti passano appunto con mandati generazionali all'interno delle relazioni intime e familiari.
Ecco, tra l'altro ricordiamo, lei stava parlando del tema dell'educazione alla sessualità e all'affettività nelle scuole, un tema molto caldo in questo periodo in Italia, in Svizzera italiana, in Svizzera in generale c'è una legge che promuove questo tipo di educazione nella scuola, anche se questo non risolve tutti i problemi, perché a volte è lasciato tutto alla sensibilità dei singoli istituti o dei professori. Ma quindi lei dice in Stestoni, ci vuole più spazio per parlare di queste cose, per invertire una così una cultura, no, patriarcale, che in qualche modo rende possibile, legittima la violenza. Però dall'altra parte è anche vero che di questi temi si è iniziato a parlare ormai da tanto tempo, e com'è possibile, le faccio la stessa domanda che abbiamo fatto a Roberta Schaller, com'è possibile che non si riesca a invertire questa tendenza di violenza nonostante le numerose campagne di prevenzione? Sono le campagne che sono sbagliate, non sono sufficienti, c'è ipocrisia, magari un doppio standard, si fanno le campagne ma poi non si risolve alla base, il problema resta il maschilismo? Ines Testoni.
Io sono dell'idea che siamo in una fase in cui il problema sta esplodendo. Abbiamo impiegato tanti decenni per portarlo a galla e renderlo evidente. Il problema della legittimazione della violenza intima è un problema legato alle scusate, relazioni intime, ma anche al modo di vedersi della donna. Quindi la legittimazione implicita della relazione affettiva secondo codici del possesso, della dominazione, perché questo è geneticamente, come dicono alcuni politici e anche alcune linee di ricerca in ambito biologico, allora che cosa si dice? È biologicamente predefinito che l'uomo sia violento, quindi è giustificabile questa violenza, mentre invece è geneticamente predefinito che la donna debba essere remissiva e dunque essere la preda della conquista. Ora, queste visioni sono tutte costruzioni culturali che continuano a funzionare e che passano come messaggi non del tutto impliciti, anzi in Italia sono diventati politicamente espliciti. L'uomo è geneticamente portato alla dominazione e anche alla dominazione violenta. Bene, quando ci sono questi tipo di messaggi, è inevitabile che si consolidino quei mandati che dicevo impliciti, legati a dei codici relazionali affettivi ma ormai millenari, chiaramente patriarcali, come stavamo dicendo. Allora, è come gettare, voglio dire, un bicchiere d'acqua nel mare, non può cambiare la situazione, fare, diciamo, delle sporadiche esperienze, permettere ai giovani di fare delle sporadiche esperienze di educazione volte al rispetto reciproco e nel rispetto dei diritti umani universali. Abbiamo a che fare con un oceano e chiaramente all'interno di questo oceano dobbiamo fare delle operazioni bonifica enormi, non saltuarie e sporadiche. Altresì bisogna stare attenti ai metodi. Una cosa interessante, sempre a livello politico in Italia, da parte di coloro che dicono che non è detto che fare educazione sessuale nelle scuole comporti un'inversione di tendenza, perché il numero di femminicidi in Italia e quelli nei paesi nordici in cui viene fatta educazione sessuale perché è istituzionalizzata, bene, non è diversa. Bene, anche questo discorso politico che è stato fatto in Italia da un certo orientamento politico sembrerebbe invalidare l'utilità del processo educativo. Io ribadisco, fare un'educazione, diciamo, affettivo, sessuale nelle scuole, come diciamo così, buttare un bicchiere d'acqua in un oceano con la speranza di bonificarlo. Bisogna essere più penetranti, bisogna essere anche in termini metodologici capaci di far capire in che cosa consiste il problema. Per esempio, nell'educazione affettivo-sessuale bisogna fare attenzione, nello specifico, a che metodi si utilizzano. Io ormai sono già 5 anni che promuovo le Creative Arts Therapies come strategie.
Forse su questo ritorneremo in Estestoni, perché certo, è un tema che volevamo approfondire. Però volevamo tornare con una domanda per Roberta Schaller, Matteo.
Sì, io mi ricollego a quanto diceva Ines Testoni poco fa, quindi l'importanza dell'educazione sessuale, dell'educazione affettiva anche all'interno delle scuole, mentre prima lei, Roberta Schaller, ha individuato come principale problema il fatto di come un buco, no, all'interno, a livello legislativo. Secondo lei, quale delle due ha un peso maggiore? È effettivamente solo una questione legislativa? Va inserito un nuovo tipo di educazione affettiva all'interno delle scuole, oppure bisogna spingere su entrambi i fronti?
Su entrambi i fronti. Prima di tutto, il fatto che c'è questo buco legislativo è proprio perché manca il riconoscimento della violenza psicologica e il controllo coercitivo, che è un po' quello che sta dicendo Ines Testoni prima, del potere, del controllo. E questo è stato nei metodi di criminologia nuovi, quindi criminologia moderna. Il controllo coercitivo è stato individualizzato come il nucleo della violenza domestica e della violenza sulle donne. Quindi l'educazione, oltre all'educazione sessuale, secondo me dovrebbe proprio esserci un'educazione al rispetto reciproco. Per esempio, sono anche facilitatrice in giustizia riparativa, quindi sono tutti temi che mi sono anche molto cari. E ho fatto l'anno scorso delle lezioni, anzi quest'anno, delle lezioni di giustizia riparativa e traumatologia, perché mi occupo anche di dare l'empowerment alle vittime di violenza domestica. E sono state delle lezioni che hanno avuto molto successo, nel senso che loro hanno detto: ma perché non facciamo giustizia riparativa anche una volta alla settimana nelle scuole? Che significa imparare a comunicare in modo violento, rispettare la diversità, rispettare l'opinione dell'altro, poter dialogare senza azzannarsi, senza che sia sempre tutto un dibattito, un giusto e ragione. Quindi sono tutte cose che in fondo fanno parte dell'educazione, perché si educa a qualcosa, si educa a rispettare l'altro, a vedere l'altro. Ed è la stessa cosa anche nella violenza, è anche dare una responsabilità attiva a tutti gli attori che sono parte della violenza. Quindi vuol dire che anche quando si ha per le mani un autore, e mettiamo che vada anche in carcere, che questa carcerazione sia una carcerazione attiva dove viene responsabilizzato e non che sia dentro, si butta la chiave e ciao. Uno per la riabilitazione, e l'altra è perché possa capire uno che cosa ha fatto, le conseguenze di che cosa ha fatto, ma anche di riparare al male che ha combinato. Quindi sono diverse, secondo me devono andare insieme tutte e due le cose, altrimenti manca sempre qualcosa. Io sono per gli equilibri e non per una cosa più dell'altra.
Roberta Schell,
importanti.
È interessante questo riferimento che lei ha fatto alla giustizia riparativa. Lei ha seguito degli esempi di giustizia riparativa su questi temi? Gli uomini scelgono la giustizia riparativa? Ci sono possibilità anche di farlo poi in Svizzera?
Ho appena lavorato per 7 settimane in un carcere di massima sicurezza a Lenzburg, nel cantone Argovia. E abbiamo fatto dialoghi riparativi tra autori, vittime, e poi c'erano 4 facilitatori, inclusa la sottoscritta. Ed è interessante perché gli autori, non solo di violenza domestica, ma in generale, soprattutto quelli più giovani, non sono più per le carcerazioni passive come era una volta. Si fanno un sacco di domande, e siccome i percorsi di giustizia riparativa sono totalmente volontari, sia per le vittime che per gli autori, loro richiedono perché vogliono capire. E infatti erano tutti carcerati anche con crimini aberranti, ma di tutti sotto i 40 anni, la maggior parte sotto i 30. Quindi diciamo che c'è proprio una richiesta di voler capire e voler riparare, e non soltanto stare in una cella, scusi se lo dico un po' così, e aspettare di finire la pena. Tra l'altro, 2 di questi carcerati erano delle carcerazioni a vita, che è l'articolo 64 in Svizzera, che è una carcerazione che è molto rara, quindi sono solo per dei crimini veramente
molto gravi,
aberranti, come detto, molto gravi. E loro hanno chiesto di fare questo percorso, e vi devo dire che...
E anche le vittime erano d'accordo, ovviamente.
Sono vittime surrogate, vuol dire che sono vittime di un crimine simile, non diretto, perché in Svizzera si è preferito fare questo sistema, quindi non hai mai l'autore e la vittima dello stesso crimine diretti.
Ecco, Ines Testoni, lei prima ha accennato al suo Master di Creative Art Therapies, in cui lavora attivamente sulla prevenzione alla violenza e sulla cura dei traumi legati a questa, e oltretutto lei ha portato questo Master all'interno delle carceri, per cui io le vorrei chiedere qual è il legame tra forme di espressione artistica, prevenzione e cura nell'ambito delle violenze di genere, pensando anche proprio al suo, tra virgolette, esperimento all'interno del carcere.
Intanto mi complimento con l'avvocata Schaller, ha detto delle cose che condivido totalmente. Non si può prescindere da questa dimensione, cioè la dimensione sociale che restituisce al significato collettivo della comunità il senso dell'azione violenta per permettere alle persone di riconoscerla e di crescere e superare quella modalità relazionale che ha determinato un esito così infausto. Benissimo, sì, allora io ho lavorato lavorato con uomini che hanno commesso femminicidio. Ho realizzato due progetti all'interno del carcere con questi uomini, lavorando sia con psicodramma che con poetry therapy e con phototherapy, cioè praticamente si chiama Holistic Integrated Creative Arts Therapy. E ho permesso a queste persone di mettersi autenticamente nei panni dell'altro, cioè della donna, che cosa significa essere la donna. Quindi, anziché, diciamo così, come accade nella giustizia riparativa, e condivido totalmente la strategia della vittima surrogata, perché è meglio che non si incontri quando c'è violenza di genere tra uomo e donna, che non si incontrino l'uomo e la donna per pacificarsi, è meglio che questo non accada, per tutelare la donna. Ecco, invece nel mio caso, anziché incontrare una persona reale, concreta, che è stata vittima di un delitto simile, di fatto si incontra il fantasma della persona che è stata vittima di questa azione, quindi si incontra la rappresentazione dell'altro. E la cosa che fa molto effetto è rendersi conto che tutti abbiano detto: se avessi pensato prima che cosa significa essere nei piedi dell'altro, io questa operazione non l'avrei fatta. Quindi da quel momento mi sono convinta in maniera ancora più, diciamo così, pervicace, che conviene fare in modo che gli uomini abbiano l'opportunità, l'occasione in percorsi educativi di mettersi in quella condizione di role playing e di riconoscimento dell'essere l'altra, non solo dell'essere l'altro al maschile, ma dell'essere l'altra come donna. Ed è qualcosa che credo che possa fare la differenza proprio in quei percorsi che vengono così temuti dal punto di vista ideologico dai genderfobici che gestiscono le storie politiche, in particolare in questa fase italiana e evidentemente anche di altri paesi che hanno preso determinate derive.
Ecco, noi abbiamo ancora pochi minuti. Roberta Schaller, la violenza spesso la si associa a una violenza fisica, però dicevamo anche in apertura c'è anche la violenza psicologica, economica, e soprattutto negli ultimi anni si sono sviluppate sempre più forme di violenza digitale o cyberviolenza. Trova che alcune forme di violenza siano troppo sottovalutate ad oggi?
Sì, la violenza psicologica soprattutto, ma anche quella economica, sono sottovalutate. Infatti per quello che dico che il controllo coercitivo, che fa parte della violenza psicologica, è il fulcro di tutto. Si sono analizzati soprattutto i femminicidi sia in Svizzera ma anche altrove, e la maggior parte fino al momento della morte non avevano mai subito nessuna violenza fisica, cioè niente, ma erano trattate come erano completamente sottomesse o sottomessi, ed erano, vivevano una vita proprio di terrore, di paura costante. Quindi la violenza psicologica è completamente sottovalutata, quindi anche il controllo coercitivo. Volevo fare soltanto una piccola parentesi, se mi permettete.
Prego.
Pochi secondi su quello che ha detto prima Ines Testoni sulla giustizia riparativa. Usiamo il metodo delle vittime surrogate non tanto perché non facciamo incontri diretti poi in un altro ambito fuori dal carcere, nell'ambito della violenza domestica tra vittime e autori, ma è più che altro una questione della valutazione dei rischi, di non prendere rischi. Però i percorsi di giustizia riparativa, una volta, sono anche traumatologa, nel senso mi occupo anche di traumi, e quindi molto spesso, se la vittima ritiene di voler incontrare l'autore, prima si fa un lavoro sulla vittima, quindi si fa empowerment, le si ridà il potere della scelta, e poi, se lo vuole, con tutti, e l'autore è d'accordo con tutti, la valutazione dei rischi, si può anche fare un incontro.
E dunque,
la valutazione
Sì, e la giustizia riparativa non è solo l'incontro, ma sono anche, come parlava prima Ines Testoni, sono proprio anche dei percorsi individuali solo per le vittime o solo per gli autori.
È un percorso molto impegnativo naturalmente dalle due parti, ma in particolare per la vittima. Io, Ines Testoni, concludiamo con una battuta. Lei vi ha fatto riferimento prima, il ministro della giustizia italiana Carlo Nordio ieri ha detto sul femminicidio che in fondo, se tutto questo continua ad accadere, è forse perché il maschio ha ancora nel suo codice genetico questa propensione alla dominazione della donna, ma forse non ha tutti i torti, c'è qualcosa di genetico che non riesce a fare cambiare i maschi, gli uomini, in estestoni.
La differenza tra l'animale e l'umano consiste proprio nel rispondere o no a qualcosa di genetico. L'umano è culturale, quindi fare appello alla genetica è un'azione culturale e questo non possiamo dimenticarlo. Cioè dire, fare questo discorso è fare cultura o anticultura, a seconda di come vogliamo considerarla. Non c'è niente di necessariamente determinante dal punto di vista biologico che predefinisca i comportamenti umani, perché e i comportamenti anche umani sono sempre intelligenti e culturali, intelligenti tra virgolette, cioè definiti dagli orizzonti di senso che la persona abita.
E anzi questo rischia poi di portare a sottovalutare l'ampiezza del problema e a non vedere le possibilità anche di risolverlo culturalmente, socialmente, legislativamente, come ci avete raccontato oggi. Io ricordo Roberta Schaller e Ines Testoni, siete state nostre ospiti oggi, grazie per essere state con noi.
Grazie.
Grazie a voi.
E grazie anche a Matteo.
Grazie.